Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Dazi statunitensi. Poco fa il Dipartimento federale delle finanze ha annunciato un imminente viaggio già oggi a Washington di Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin. Il tempo stringe, il 7 agosto entrerà in vigore quel 39% imposto alle importazioni svizzere. Il Consiglio federale vuole proporre un'offerta più interessante a Donald Trump. Ci si chiede se questa può comprendere anche l'acquisto di gas dagli Stati Uniti. In Svizzera il futuro occupazionale più incerto lo rivela il COF del Politecnico di Zurigo, che ha sentito più di 4.000 aziende e da 5 anni che le previsioni non raggiungevano un livello così basso. Per la prima volta la Gran Bretagna può respingere le barche con richiedenti l'asilo e rimandarle oltre Manica in Francia. In cambio accoglierà altri richiedenti direttamente dalla Francia, ma attraverso una via più sicura, un accordo che solleva critiche in entrambi i paesi. In Italia la premier Giorgia Meloni non è più indagata per la liberazione del capo della polizia libica al-Masri, accusato di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Non è stato possibile stabilire con certezza che Meloni fosse stata preventivamente informata della liberazione. Allora, ancora non si conoscono molti dettagli, ma i consiglieri federali Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin sono in partenza già oggi per Washington. Saranno accompagnati da una piccola delegazione. Questo è quanto è stato comunicato poco fa per iscritto dal Dipartimento delle Finanze, quello di Karin Keller-Sutter. Ieri il Consiglio federale aveva manifestato la volontà di continuare a negoziare con il presidente Donald Trump, proponendogli quella che il governo ha definito un'offerta più interessante, ed è quello che si legge anche oggi nel comunicato. Su questa offerta non si hanno molti dettagli, sembra poter comprendere anche l'acquisto di gas dagli Stati Uniti. Anna Riva, sei la nostra corrispondente a Berna, ti chiedo se la Svizzera in questo senso potrebbe seguire l'esempio dell'Unione Europea.
Sì, Unione Europea che, promettendo massicce importazioni in ambito energetico dagli Stati Uniti, è riuscita nell'impresa che ora è tanto disperatamente cara alla Confederazione: ridurre sostanzialmente i dazi di Donald Trump. D'altro canto, lo stesso Guy Parmelin, consigliere federale a capo dell'economia, l'aveva già detto alcuni giorni fa: concessioni sul fronte della politica energetica sono una possibile opzione. E si parla in primo luogo dell'importazione da oltreoceano di gas naturale liquefatto.
Perché oggi, Anna, la Svizzera compra gas statunitense, ma solo indirettamente tramite i mercati europei. In questo caso si vuole invece andare ad acquistare direttamente negli Stati Uniti.
Esatto, il punto è proprio questo. Per il momento il gas naturale viene comprato solo sui mercati all'ingrosso europei, nei quali viene commerciato e stoccato anche gas naturale liquefatto statunitense, che però fa appunto parte del mix di importazione europeo. Per dare una dimensione, l'anno scorso la quota di gas liquefatto dagli Stati Uniti era di 54 miliardi di metri cubi, vale a dire neanche la metà di questo mix. Ora il governo pare voler appunto cambiare le cose comprando direttamente dall'America. Il Dipartimento federale dell'economia, sollecitato dal Tages-Anzeiger, in questo senso conferma, specificando che gli eventuali acquisti verranno fatti, citiamo, nei limiti delle esigenze svizzere. E qui il rimando è verosimilmente alla strategia energetica della Confederazione.
Oltre al governo, la proposta secondo te è sostenuta?
Dal settore sì. L'Associazione Svizzera dell'Industria del Gas si dice disposta a vagliare con il Consiglio federale diverse soluzioni. Una pietra d'inciampo per ora già emersa è però la mancanza, a quanto pare, dell'infrastruttura necessaria per importazioni dirette di gas liquefatto dagli Stati Uniti. A Berna si indaga in questo senso su possibili vie d'uscita.
Anna Riva da Berna. Sono aumentate le preoccupazioni per il mondo del lavoro in Svizzera. Il COF, che è il centro di ricerche congiunturale del Politecnico di Zurigo, ha pubblicato oggi la sua inchiesta trimestrale tra le aziende elvetiche. Le prospettive sul piano occupazionale sono peggiorate. I dettagli da Marzio Minoli.
La notizia non deve stupire. Il mercato del lavoro elvetico ha mostrato di essere resiliente in questi ultimi anni di fronte alle difficoltà economiche mondiali, un elemento importante per un'economia, quella svizzera, che vede nel commercio estero uno dei suoi pilastri. Ma ora le cose stanno cambiando, anche perché ad aggiungersi ad uno scenario internazionale poco favorevole ci sono anche i dazi di Donald Trump sulle esportazioni svizzere negli Stati Uniti. Ecco quindi che tra le 4.400 aziende intervistate serpeggia un certo pessimismo. Era dal 2021 che l'indicatore utilizzato dal COF per misurare le previsioni occupazionali non raggiungeva un livello così basso. Il sondaggio effettuato nel mese di luglio dice che il numero di aziende che prevede di assumere personale è identico a quello che prevede dei licenziamenti, una situazione, come detto, che non si vedeva da 4 anni. Particolarmente preoccupante è la situazione nel settore manifatturiero. Qui il numero di aziende che prevede di tagliare posti è di molto superiore a quelle che assumeranno. Una situazione particolarmente difficile rispetto ad altre realtà che stanno soffrendo, come ad esempio il commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, oppure il comparto dell'ospitalità. Ci sono comunque ambiti nei quali le prospettive sono meno drammatiche, come ad esempio le costruzioni e le banche, settori che dipendono meno dalle contingenze internazionali. In questo caso si prevede la creazione di posti di lavoro nei prossimi mesi.
4 anni di reclusione e l'espulsione dalla Svizzera per 7 anni è la pena richiesta dal Ministero Pubblico Vallesano nei confronti di un tunisino di 22 anni accusato di aver gestito un vasto traffico di droga a Sierre. Il processo si è aperto ieri. La vicenda era balzata agli onori della cronaca per l'ampiezza del traffico, ma soprattutto per i metodi violenti utilizzati dalla banda di spacciatori. Sentiamo Paola Latorre.
Il 22enne tunisino, nato a Sion, è accusato di aver orchestrato un traffico di hashish su vasta scala nella Cité Aldrin, un quartiere dominato da 2 palazzoni alle porte di Sierre. Il giovane nega una parte dei fatti. L'accusa parla di più di 500.000 di droga spacciata con utili di oltre 500.000 franchi in 3 anni di attività. La difesa ammette invece un traffico durato 2 anni e mezzo, 250 kg di hashish venduti e utili per qualche decina di migliaia di franchi. Il 22enne inoltre nega di aver usato minacce e violenza. Ciò che differenzia questo caso rispetto a tanti altri è l'uso regolare della pressione e della violenza, ha invece spiegato ai microfoni di RTS il procuratore vallesano Olivier El Sig. Delle persone sono state picchiate. Ci sono dei video nel dossier che fanno venire i brividi. Metodi che ricordano quelli usati nelle banlieue francesi e che hanno seminato il terrore nel quartiere, implicati anche dei minorenni. La rete di spacciatori è stata smantellata nel 2023, dopo mesi di inchiesta. Il tunisino è in prigione da allora, ha già scontato quindi quasi 2 anni di carcere. L'accusa ne ha chiesti 4 ed ha anche chiesto 7 anni di espulsione dalla Svizzera. La decisione in merito diventa quindi più rilevante ed è interessante il fatto che contro il suo ruolo di consigliere nazionale UDC, l'avvocato difensore Jean-Luc Adore sostenga che il giovane meriti una seconda chance. Ha dei progetti, vuole sposarsi e non sarebbe giusto sostiene spedirlo in un paese che non conosce. La vicenda comunque non si concluderà con questa sentenza, attesa nei prossimi giorni. Altri imputati, in particolare l'altro leader del traffico, dovranno presentarsi alla sbarra.
Entra in vigore oggi l'accordo tra Francia e Gran Bretagna per fronteggiare il flusso migratorio sulla Manica. Si prevede che la Francia gestisca i migranti colti in situazione irregolare che sono riusciti a raggiungere la Gran Bretagna. In cambio Londra accoglie i richiedenti l'asilo riconosciuti ufficialmente. L'accordo però non fa l'unanimità né a Parigi né a Londra. Ci spiega il perché da Parigi Alessandro Grandesso.
Sono già più di 20.000 i migranti che da gennaio hanno raggiunto le sponde inglesi, partendo da quelle francesi, a bordo di small boat, piccole imbarcazioni, spesso gommoni in precarie condizioni e sovraffollati, che rischiano di affondare facilmente nelle acque della Manica. E nonostante la ventina di morti contabilizzati da inizio anno, le traversate sono comunque aumentate del 50% rispetto al 2024. Un flusso inarrestabile gestito da organizzazioni criminali che i governi inglese e francese tentano ormai di contenere con un progetto pilota e un nuovo meccanismo di prevenzione. Da oggi in poi, ogni migrante arrivato sulle coste britanniche sugli small boat sarà sistematicamente rispedito in Francia, da dove però verrà inviato un migrante con carte in regola per ottenere asilo nel Regno Unito, dove non potrà più entrare chiunque abbia tentato di giungervi in modo illegale. Parallelamente saranno rinforzati i controlli per intercettare i cosiddetti taxi boat, che imbarcano i migranti non più a riva, dove le forze dell'ordine possono intervenire liberamente, ma in mare aperto, entrando così nel campo del diritto internazionale che impone alle autorità di limitarsi ai soccorsi. Per quanto presentato come rivoluzionario e dissuasivo dal premier Keir Starmer e approvato dall'Unione Europea, il nuovo protocollo viene criticato dai partiti di opposizione in entrambi i paesi, oltre che dalle principali ONG che evocano una nuova tratta di migranti esposti ancor più al rischio di annegare al largo delle coste.
Sei mesi fa l'Italia aveva mancato di consegnare alla Corte Penale Internazionale dell'AIA Osama al-Masri. L'uomo era responsabile delle prigioni a Tripoli, in Libia, dove migliaia di persone sono state torturate dal 2015. Al-Masri è accusato di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Dopo l'arresto a Torino, al-Masri fu rilasciato e riportato a Tripoli con un volo di Stato. Il Tribunale dei Ministri in Italia, dopo mesi di indagini sulle responsabilità di quella decisione, ieri ha archiviato le accuse a carico della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma ha invece richiesto il processo per i ministri della Giustizia e dell'Interno e anche per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. I particolari nel servizio di Alessandro Braga.
È stata Giorgia Meloni a rendere pubblica la decisione dei giudici. Mi è stato notificato il provvedimento dal Tribunale dei Ministri per il caso al-Masri. I giudici hanno archiviato la mia posizione, mentre dal decreto desumo che verrà chiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Piantedosi e Nordio e del sottosegretario Mantovano, ha scritto sui suoi profili social, definendo la decisione assurda, in pratica rivendicando politicamente la scelta fatta, assunta collegialmente col suo via libera. Nel decidere l'archiviazione per la Presidente del Consiglio, i giudici hanno valutato che fosse sì informata e che abbia pure partecipato alle riunioni, ma che non è possibile stabilire un suo ruolo attivo nella decisione del rimpatrio, a differenza di quanto fatto, ognuno per le proprie competenze, dei due ministri e dal sottosegretario. Da qui la diversa conclusione. L'arresto prima e il rimpatrio in Libia poi del generale al-Masri, colpito da un mandato di arresto internazionale dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA, era avvenuto lo scorso gennaio, quando le forze dell'ordine italiane prima lo avevano arrestato e poi il ministro della giustizia Nordio, insieme a Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, lo avevano rimpatriato con un volo di Stato in una vicenda dai confini per nulla chiari. Da qui l'inchiesta del Tribunale dei Ministri, che arriva ad archiviare la posizione di Meloni e a richiedere invece il processo per gli altri tre. Ora sarà la Giunta per l'autorizzazione a procedere del Parlamento a doversi esprimere, dando il via libera ai giudici per avviare il procedimento, stoppando tutto.
Negli Stati Uniti è decisamente controversa la questione dei collegi elettorali. Fino a poco tempo fa, ridefinire i confini di queste circoscrizioni per influenzare la distribuzione dei seggi era illegale. Ma una sentenza della Corte Suprema del 2019 ha lasciato ai singoli stati la libertà di intervenire. Il risultato è che si stanno sviluppando manovre politiche aggressive. In Texas, ad esempio, i repubblicani vogliono ridisegnare la mappa per conquistare 5 seggi in più al Congresso e i democratici stanno facendo di tutto per bloccare il voto, tanto che abbandonano lo Stato così che la votazione non può raggiungere il quorum. Anche la California, bastione democratico, minaccia una contromossa, la battaglia è dunque aperta e l'ha posto in gioco il controllo delle Camere federali alle prossime elezioni di metà mandato. Cristiano Valli.
Una ridefinizione dei confini dei collegi elettorali che ha lo scopo di consolidare la presenza repubblicana al Congresso. Il piano del governatore del Texas approfitta del successo che il partito sta avendo nelle comunità latine e definisce distretti in grado sulla carta di mandare alla Camera fino a 5 deputati repubblicani in più rispetto a quanto avviene al momento. La pratica è un processo piuttosto comune negli Stati Uniti, spesso in discussione perché sfruttato da entrambi i partiti per favorire i propri candidati. Illegale in teoria, se si può dimostrare che limita l'espressione del diritto di voto e di rappresentanza, ma di fatto permessa da una decisione della Corte Suprema di 6 anni fa, che ha stabilito che non sta più ai giudici decidere della costituzionalità della ridefinizione di un distretto elettorale. La competenza è delle commissioni elettorali designate dal governo dei singoli stati. Sebbene inusuale, non è la prima volta che i parlamentari locali abbandonano uno stato per evitare il raggiungimento del quorum. In Texas era già successo nel 2021 quando i rappresentanti democratici protestarono per 38 giorni contro una modifica della legge elettorale che sfavorisce le comunità nere e latine. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha detto che se il Texas modificherà i distretti elettorali, si comporterà nello stesso modo, creando collegi che esprimerebbero esclusivamente deputati democratici in rappresentanza di tutto lo Stato.
E prima di chiudere parliamo di pipistrelli minacciati dall'inquinamento luminoso. Nel canton Turgovia si è avviato un progetto che potrebbe fare scuola e che comprende anche la modifica dei lampioni stradali. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Il parcheggio del Maßnahmenzentrum Kalkrain, una sorta di riformatorio vicino a Frauenfeld, è dotato di lampioni sferici. Una forma decisamente poco ideale, spiega Andrea Brandes dell'Ufficio per lo sviluppo territoriale del Canton Turgovia ai microfoni di SRF. Buona parte della loro irradiazione luminosa è inutile andando verso il cielo e nociva per i pipistrelli. Quale misura rapida e semplice, continua la responsabile del progetto, abbiamo verniciato la parte superiore delle lampade. Così sopra resta buio, permettendo a questi animali di volare in pace. E i primi risultati sono promettenti. Tutte le estati facciamo una sorta di censimento dei pipistrelli. Nel 2023, prima di oscurare le lampade, spiega Brandes, in questa zona ne avevamo 34. Lo scorso anno questo numero era già salito a 44 e ora si attendono i risultati per il 2025. È importante che si faccia il possibile per ridurre l'inquinamento luminoso, sottolinea Elias Bader della Fondazione Fledermaus-Schutz, protezione dei pipistrelli, guardando al progetto turgoviese. E anche in altri cantoni e comuni, come Schaffhausen e Stein am Rhein, continua l'esperto, si stava lavorando in questo senso. Tra le misure possibili, ad esempio, la creazione di corridoi bui che permettono ai pipistrelli di spostarsi, oppure ottimizzare l'illuminazione stradale, legasi e fasci luminosi solo verso il basso, oppure ancora luce calda tendente al giallo anziché quella fredda bluastra. Piccoli interventi che giovano ai pipistrelli, ricordiamo tutte le specie sono protette, ma anche ad altri animali notturni, come ad esempio ricci e rane.
Spazio allo sport ora, grazie, buon pomeriggio.